Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Siamo tornati, è passata un'altra estate, stiamo grattando come al solito con la nostra carta vetrata e apriamo, come ogni puntata che si rispetti, ad aprirla il nostro Giuliano Soria.
Buongiorno.
Ah, non ti sentivamo, eravamo preoccupati. Com'è Torino il tempo?
Oggi pre-autunnale, insomma.
Quella luce che scende dai monti, quel chiarore terzo. Splendido, splendido. Fabrizio.
Un po' la vendemmia, insomma.
Salutiamo Fabrizio Patriarca.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti.
Abbiamo degli ospiti in studio, abbiamo una collega, una casa editrice di Lecce, Elena Manzari.
Buongiorno.
Buongiorno Elena.
Di Bari, Alberto.
Pardon.
Di Bari.
Di Bari, mamma mia, dove ci ascoltano, perché abbiamo Radio Città Futura Bari con il nostro amico Belviso che ritrasmette regolarmente Carta Vetrata. Benissimo, poi un loro autore fantastico che poi intervisterà Marco Carrara, che è Silvestro Ferrara.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, diamo la parola a Giuliano, a te la apertura di questa nuova terza serie di Carta Vetrata.
Beh, io posso fare alcune riflessioni sulla Spagna, si è molto parlato della Spagna, non per la letteratura, ma per l'economia, perché è la punta di diamante di un paese in bilico, no? Come abbiamo visto, e sono avvenuti delle prese di posizioni economiche del governo inquietante, pensate, trattata la tredicesima, quindi una Spagna così, io mi occupo di cose spagnole da 40 anni, l'ho mai vista, l'ho mai percepita e l'ho mai sentita, devo dire nemmeno, e lo dico con nessuna ovviamente ammirazione, nemmeno ai tempi del franchismo, quindi è una situazione veramente drammatica, tanto che anche nei confronti della cultura c'è un taglio direi che quasi totale, quindi è un paese importante che sta soffrendo economicamente e di conseguenza anche culturalmente, c'è quasi nemmeno la voglia di occuparsi di cultura, ecco, in questo paese in questo momento, e quindi la situazione è veramente difficile, né si parla di novità in arrivo meno, quindi la riflessione più grossa che devo fare su questo mondo e su quest'area è questa. Non terribilmente meglio mi sembra che sia la Francia in questa direzione. Questa riflessione serve a dire che il peso delle crisi economiche ha una ricaduta estremamente negativa sulla cultura. Io lo vedo anche all'università, quando hanno 30 euro gli allievi, sicuro che non li spendono in un libro. Vanno a comprarci la pizza loro e la loro fidanzata, quindi la crisi economica ha un effetto negativo sulla cultura come attitudine psicologica generale, pochissimi ricordano la cultura come momento salvifico.
E leggono poco gli italiani, perché leggevo che tra gli italianisti di Spagna siamo ancora fermi a Manzoni, insomma, mi pare che c'è qualcosina che è uscito dopo Manzoni in Italia.
Nel senso che di cose italiane in Spagna?
Sì, sì, sì.
Sì, anche se c'è un'ottima scuola di italianisti che fa capo a questo Vicente Gonzalez Martín di Salamanca.
Sì, infatti oggi c'era su Repubblica il pezzo di cui parlavano, suggerivano quali autori italiani oggi sono conosciuti, però insomma tornava sempre a dire che un long seller è il Manzoni, ma insomma.
Sì, 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 no, ma sono rimasti in quel senso lì molto, molto. È una scuola molto universitaria,
ecco.
Una scuola molto universitaria.
Non arriva al mercato, ecco.
Non arriva al mercato, quindi se la scuola universitaria, esattamente come da noi nelle nostre università, sia sull'ispanistica, casi un po' eccezionali.
Come il tuo.
Che segnava i contemporanei, perché ci
certo.
Navigano i contemporanei. Ecco, ma anche i francesisti sono molto rimasti. L'Accademia è rimasta sui classici del Novecento.
Bene, così ci piaci, graffiante come al solito, Giuliano.
Ahimè.
Ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo tantissimo e contiamo su di te per tutta la stagione.
Ci siamo.
È una promessa, è una promessa. Allora, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Elena è una signora bruna, giovane, che si è buttata in questa avventura, ormai sono 3 anni, di questa casa editrice di Bari, che si fa già notare. Devo dire, poi l'autore Silvestro Ferrara, che è qui con noi oggi, rappresenta già un piccolo caso nazionale, perché tutti i suoi libri hanno avuto un successo incredibile e voi ve lo siete accaparrato, giustamente.
Piacevolmente, immediatamente.
Ma non solo, anche Franz Craspenar, che è un autore che avete accaparrato con un testo che, devo dire, anche lì ha rappresentato tanta originalità da farmi diventare anch'io un suo uditore.
infatti Alberto, senti Elena, ma vogliamo parlare un po' di caratteri mobili? Dacci un quadro d'insieme sulle attività attuali della casa editrice e qualche prospettiva per i prossimi mesi magari.
Caratteri mobili e ci tengo, perdonami, a dire innanzitutto quanti siamo e chi siamo per una sorta di completezza del tutto. Caratteri mobili è composta da Arcangelo Licinio, Clara Patella, Grazia Manzari e me. Siamo quattro amici che quotidianamente sperimentano sul campo quello che può essere fare editoria oggi, accomunati dalla grande passione per l'editoria, perché comunque attivi nel mondo dell'editoria, librai, gestori di libreria, collaborazioni esterne con altre case editrici. E niente, per passione, per gioco, per scommessa abbiamo messo su questa idea della casa editrice che ci sta dando tantissime soddisfazioni, tantissimi risultati e che ci fa pensare che forse a breve saranno 3 anni e che forse si può anche continuare ad andare avanti tenendo conto delle piccole risorse che abbiamo e della grande comunque passione e tenacia che ci fa ogni giorno sperimentare l'essere editori piccoli, indipendenti.
Quali sono, Elena, secondo te, le armi per resistere e traghettarsi al di là di questa attuale crisi che investe il mercato editoriale?
Noi abbiamo la presunzione di fare piccole cose, ma di farle bene. Nel senso, non pensiamo a macro soluzioni o chissà cosa. Abbiamo la prospettiva del cogliere cose che ci interessano, che ci appassionano e che fortunatamente fino adesso ci è andata, diciamo, benissimo, interessano anche gli altri. Il libro di Silvestro, che ci sarà dopo per la presentazione, è un libro che ci è caduto e come si fa a dire di no un libro del genere? E penso che è il libro che conclude quasi una sorta di percorso che si è intrapreso fin dall'inizio.
Ricordiamo il titolo, perché magari qualche ascoltatore non rimarrà con noi tutta la puntata, ma è bene dargli subito una risposta alla curiosità che hai sollevato, che hai suscitato. Super giusti, super tosti, super veri, alla scoperta dei supereroi fai da te. E devo dire, corredato da splendidi disegni di chi?
Di Andrea Ranghino.
Di Andrea Ranghino, che per chi ama i fumetti è un punto di riferimento. E salutiamo Terrifica, che è il personaggio più particolare e amato da mia figlia. Ma torniamo all'intervista.
Di questi super veri. Elena, quello che vorrei chiederti a questo punto è: riassumici un po' quali sono state le tappe del vostro cammino. Come siete partiti, quali erano le prospettive, quali sono i libri che vi è piaciuto di più stampare?
Domanda difficile.
No, ti spiego. A noi piacciono fondamentalmente. No. Arrivano quotidianamente un bel po' di proposte di manoscritti da valutare.
Come a tutti, devo dire.
Assolutamente sì. Però ecco, quando arrivano in caratteri mobili, che siamo in quattro e in quattro dobbiamo dividerci tantissime cose da fare, tu ne sai qualcosa, Alberto. Valutiamo e cerchiamo di scremare, selezionare le cose particolari, le piccole chicche, i gioiellini che possono appunto stimolare, incuriosirci e che possono anche diversificarsi un attimo e cercare di farsi notare, di essere visibili. Io particolarmente tengo a un paio di libri, però ecco, non mi far dire quali libri sono.
Perché no? Dai,
lo dico.
Sono tutti belli, ma due
sono
magari.
Sì, sono tutti bellissimi. Infatti la cosa bella di noi caratteri mobili, che essendo quattro grandi amici, condividiamo davvero tutto, ma proprio tutto. Personalmente io mi sono commossa quando tra le mani ho ricevuto il libro di Torto, Gaetano Chiofino, Torto C. Lui è fondatore di Puglia Tribe, il collettivo rap pugliese, e ha scritto questo libro che si chiama Breve storia di una generazione, ed è un libro molto particolare, nato così per caso, un post di sfogo su il suo blog, tantissimi click mi piace, lui ha capito che forse toccava qualcosa di personale, comune, e ha tirato su questo libro che sono una settantina di pagine, corredato da fotografie bellissime, di scatti di Tansella, che vive ormai a Berlino ed è un noto DJ locale. Niente, questo libro così, passaparola, è finito sul blog di Beppe Grillo. Non è stato voluto nulla, diciamo che è capitato. Niente, queste sono le cose che davvero...
Il secondo?
Il secondo? Il secondo è il libro di Marco Montanaro, Il corpo estraneo. Quindi parliamo del primo libro, Formiche elettriche, collana di saggistica. Secondo libro, Molecole, quelle che noi chiamiamo aggregazioni narrative, quindi la collana di narrativa. Il corpo estraneo di Marco che... Che ha particolarmente
vinto anche diversi premi, se non ricordo male, Montanaro, o sta partecipando a dei premi?
Ha partecipato a Pordenone. Ma
a Pordenone, esattamente, sì. È entrato nella classifica qualità, se
esattamente,
non sbaglio, no?
Esattamente. Poi ecco, potrei elencare anche il libro fresco fresco di Simone Ghelli, Voi onesti farabutti.
Vabbè, poi tutti gli altri.
Sì, ecco, però io a questi due adesso, in questo preciso momento del percorso Caratteri mobili, ci tengo in particolar modo più degli altri. Ora, non mi vogliano male gli altri.
Ma dai,
assolutamente.
Silvestro è qui.
No. Adesso sta sbattendo la porta e se ne va offeso.
Se ne va, ci lascia.
No, Silvestro, non lo fare, ti prego.
Tremendamente offeso. Alberto,
allora, io
tu
faccio
come editore...
una domanda pratica, brutale. Avete dei dipendenti? Questa è una domanda che molti ci chiedono, perché uno dei primi problemi è quello di... Cioè, ma come facciamo, no? Chi vuole aprire una casa editrice si domanda sempre, ma quanti devono essere i dipendenti? Quant'è la spesa, l'investimento? Le scuole che insegnano a fare editoria...
Ce ne sono tante.
Sì, e dicono che costa poco fare editoria. Però in realtà costa poco se non ci sono dipendenti.
Noi non abbiamo dipendenti.
Ecco, quindi diciamo come funziona la vostra formula.
Allora, noi siamo in quattro. Ognuno di noi ricopre un ruolo abbastanza specifico, però diciamo che fondamentalmente, nella condivisione di cui parlavo prima, ognuno sa cosa fa l'altro. C'è Arcangelo che si occupa, è l'editor della collana saggistica, quindi Formiche elettriche, quindi lui valuta e poi nel momento opportuno ritiene lui farci notare le chicche che ha selezionato.
Il biondo, giusto?
Esatto. Posso dirla questa cosa, Alberto? Il ciuffo. Per noi amici è il ciuffo.
Così c'è... mia madre, i bei capelli, com'era quel verso pascoliano? Ad onda mi pettinava piano, esatto, per non farmi male.
Dopo c'è Clara che si occupa invece della parte di narrativa e quindi della collana Molecole e lei è bravissima perché fa tutto quanto da sé.
Acconciatura?
Bionda col capello lungo.
Ecco fatto.
Diciamo che l'elemento acconciatura è un elemento caratterizzante, caratteristico di Caratteri mobili. Dopo c'è Grazia che si occupa prevalentemente della parte e quindi della collana Questioni di Storia. Lei ha una esperienza immane anche perché collabora con un'agenzia esterna, agenzia editoriale pugliese.
Ottimo.
Esterna. Sì, quindi noi siamo tranquilli. Quando un libro entra alle mani di Grazia noi siamo tranquilli. E poi ci sono io che mi occupo della comunicazione, organizzazione eventi, sono un po' l'ufficio stampa.
Front desk.
Sì.
Front
mettiamola così.
Front woman.
La front woman di Caratteri mobili è qui con noi a carta vetrata ed è per questo che è qui con noi. Silvestro, come ti trovi?
Bah, io mi sono trovato benissimo. Colgo l'occasione, come faccio sempre, insomma, per ringraziarli.
Perché i diritti d'autore?
dagli un anno di tempo almeno. No, intanto per ringraziarli, perché, insomma, questo libro l'hanno preso prima ancora che fosse scritto. Gli è bastata l'idea, gli è bastato conoscermi e... hanno scommesso su di me volentieri, insomma, spero di ripagarli al meglio.
Ti devono pagare anche loro,
eh? Arriverà Alberto, tranquillo.
Ci siamo, stiamo, come si dice, quagliando tutta,
esatto,
la situazione.
Esatto.
No, è bello che i nostri ascoltatori possano sentire l'editore che parla col proprio autore, insomma, no? Avere una qualche idea del rapporto.
Ma loro sono sempre molto vicini, devo dire, in questo li accompagnano, fanno quello che io credo sia il modo giusto di essere editori piccoli, quelli di essere officina, laboratorio, palestra, insieme sudare con gli autori.
È un'esperienza comune da parte di entrambi, cioè per i nuovi autori che abbiamo e per noi che ci avviciniamo a volte a situazioni nuove, quindi è un camminare assieme in questo pazzo sogno.
Benissimo, a fra poco.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata e da oggi una nuova rubrica accompagnerà Carta Vetrata. Giovanni Pacchiano.
sono qui, buongiorno a tutti.
A te la parola e a te Ucci Ucci, sento odore di scritto Rucci. Che cosa vuol dire questo scioglilingua che ripete un po', sento odore di Cristianucci?
Vuole dire che parleremo di esordienti o quasi esordienti. Però quest'oggi direi Ucci Ucci, sento odore di scrittoroni, perché ho letto un grande libro.
Bene.
E vorrei fare una premessa e spiegare come ci sono arrivato. Avevo intenzione di fare un paio di libri, non ero molto convinto. Poi succede questo, devo prendere il treno per venire al mare. Milano-Sanremo, sono 4 ore, un percorso lunghissimo.
Quello in bicicletta anche, c'è la famosa gara in bicicletta, la Milano-Sanremo.
Quella non la faccio più, sono troppo vecchio. Comunque mi arriva all'ultimo momento questo libro, Il giocattolaio di Stefano Pastor, edito da Fazzi. Costa 9,90 €, io sono sempre un po' diffidente nei confronti dei libri da 9,90 € e certe volte sbaglio, questo libro è bellissimo. Arrivo, dopo averne letto metà, usciamo a mangiare in fretta e furia perché io dico a mia moglie non ho tempo e poi vado avanti a leggerlo e finisco a 3 di notte. Questo è un segno ottimo perché vuol dire che mi ha catturato completamente. Adesso se volete vi racconto la storia.
Almeno quella.
Tutto ciò che della storia si può raccontare, no? Perché,
giusto, perché sennò Elido mi mena perché dice poi non comprano più il libro.
Esattamente.
Senza spoiler, come si dice oggi.
Siamo in una città italiana non ben identificata, che è divisa in due da un fiume. Da una parte abitano i ricchi, dall'altra parte abitano i poveri e c'è un mucchio di case abbandonate. C'è una grossa speculazione edilizia in ballo, una ditta, la Carimal, che vuole comprarsi tutta la parte vecchia, sloggiare gli abitanti e costruire dei condomini costosissimi. Però c'è una misteriosa società svizzera, la Starlight, che non vuole vendere a tutti i costi. Questa è la premessa generale. I personaggi entrano uno a uno e i principali sono Jon, un ragazzo albanese che ha 16 anni, senza lavoro, arriva, trova lavoro da un grossista di frutta e verdura e il suo lavoro consiste nello scaricare le casse, dorme in una baracca, si trova malissimo perché non ce la fa, non è abbastanza robusto. C'è un altro ragazzo, Massimo, che ha 11 anni, è arrivato in questa città affidato allo zio per una storia brutta alle spalle, la mamma lo picchiava a sangue, poi sono successe altre cose. E c'è infine Mina, una ragazzina di 15 anni che non ha più la mamma e vive col padre camionista che non c'è mai.
E Mina, mi sento di dire che è Mina la protagonista, immagino.
E Mina è il personaggio più bello.
Infatti.
È un personaggio alla Larson. Mina è molto più adulta della sua età e si comporta come se dovesse dirigere e controllare tutto, ma in una maniera molto morbida. Il quarto personaggio è un signore di 40 anni, Adolfo Baldacci, detto Peter Pan perché non è mai cresciuto, ha un negozio dove vende giocattoli ed è anche un bancopegni. Succede che 6 bambini nell'arco di pochi mesi scompaiono misteriosamente, c'è un serial killer in giro e non si sa assolutamente chi possa essere. Mina indaga e questa indagine però non porta assolutamente a nulla. Intanto Jon, che vive in questa baracca, una notte sente un grande puzzo arrivare da una catasta di casse e trova sotto questa catasta di casse il corpo di uno dei bambini scomparsi, Daniele. E di qui si innesca una terribile caccia e anche una terribile paura, perché un altro bambino scompare, non si sa se questo bambino è scappato oppure è stato preso da questo possibile mostro. La città è completamente nel panico e nel terrore.
Intanto basta perché sennò...
No, vi dico solo che i personaggi più belli sono Mina e questo Peter Pan, che ha 40 anni, è sospettato di pedofilia, invece è un uomo dolcissimo. E naturalmente il vero colpevole, anzi i veri colpevoli, sono gli insospettabili.
Ovvio. E posso farti una domanda? Conosci Silvestro Ferrara?
No.
Silvestro Ferrara ha scritto diversi saggi curiosi, uno sugli extraterrestri nella storia, un altro su un personaggio che ha inventato i cornflakes,
John
Harvey Kellogg. E ultimamente ha scritto questo romanzo di cui parlavamo, saggio di cui parlavamo prima, Super giusti, super tosti, super veri. Ecco, in qualche modo possiamo dire che anche in questo romanzo edito da Fazzi ci può essere qualcosa di simile alla ricerca di un superpotere che in realtà è la generosità di proteggere i deboli facendosi paladini, non pensando solo ai fatti propri. Perché una delle domande, esatto.
Assolutamente sì, hai centrato il bersaglio. Qui ci sono dei supergiusti che lottano per proteggere i deboli e non hanno nessun interesse materiale. È solamente un senso etico e un senso di umanità che in questi brutti momenti, l'anno 2012, si sta completamente perdendo. Attenzione, perché è un grande romanzo questo, non è che la mia enfasi o retorica. Pastore all'esordio, ma potrebbe essere il nostro Stephen King, però uno Stephen King che mira sempre al bene.
Ma Pastore è parente del grande saggista? Pastore non c'entra nulla.
Ma credo proprio di no. Pastore nasce a Ventimiglia, dicono delle brevi note dell'editore, vive in provincia di Ferrara e dopo essersi dedicato al commercio di musica e film ora si è dedicato alla scrittura. Io credo di no. Per me è un perfetto sconosciuto, ma vedrete che decollerà.
Ci informeremo.
È bellissimo questo
ci informeremo.
Minaccioso Alberto.
No, a parte i scherzi, magari lo invitiamo a parlare con noi, di sentire un po' che cosa lo ha spinto e come è riuscito ad arrivare a Elido Fazzi, magari mandandogli il manoscritto come si fa di solito.
Per posta, anche per mail.
Sì, oppure come secondo me devono fare gli editori, muovendo il sederino, alzandosi dalla scrivania e andandoli a cercare questi scrittori, perché c'è un po' di pigrizia,
C'è molta pigrizia e attenzione, perché spesso i dattiloscritti che arrivano per posta riservano delle belle sorprese.
Vero.
Comunque la donna.
Però bisogna frequentare anche persone che selezionano, ma anche andare nei piccoli centri, andare a frequentare i caffè dove ci si confronta nelle scuole di scrittura. Insomma, sono tante le cose da fare. Non ve le voglio dire tutte perché poi mi rubate il mestiere.
No, bisogna girare, bisogna avere pazienza, bisogna perdere tempo, non è mai tempo perso.
Assolutamente, come per te, per scoprire questi autori non bisogna mai fermarsi di fronte a un'apparenza negativa di un prezzo come questo, appunto 9,90, che sembra da saponetta o da offerta del supermercato.
Invece no.
Invece c'è dietro un bel libro, veramente un bel libro.
Grazie. Faccio auto da fe, è bellissimo, non bello.
Grazie ancora Giovanni, ma possiamo dirti che hai ancora tempo per un velocissimo altro consiglio?
Io do un consiglio sicuramente per un autore che ha scritto non il suo primo romanzo ma il secondo, è Salvatore Piscicelli, con Vita segreta di Maria Capasso, edito da E.O., ed è la storia di una donna napoletana sposata con un operaio, fa la manicure, vive modestamente, il marito muore e lei a un certo punto si mette con un tizio ricco che però ha delle attività sospette. Piscicelli ha una capacità di linguaggio straordinaria, mi ha sbalordito.
Bene.
Anche questo, leggetelo. Non è più un esordiente, ma è un libro sicuramente da leggere, avvincente, scritto bene e ha anche esso una sua morale di fondo, ma vedrete quale. Non è esattamente quella di Pastore.
Benissimo, quindi non scrittorucci ma scrittoroni, hai scavato benissimo e ti aspettiamo alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Ritorniamo in diretta e continuiamo a diventare colonia delle Puglie, perché è arrivato un altro ospite, anche lui da Bari, un grande compositore che è uscito da pochissimo con un film nuovo, Gli Equilibristi,
sì,
citatissimo per gli argomenti che tocca, insomma, la nuova povertà, e con la sua musica lo ha arricchito, come ha arricchito tanti altri film che, devo dire, sono ancora più belli perché la musica li completa. E noi siamo una radio che vuole tenere molto a cuore questo rapporto letteratura, cinema, musica, e una musica costruita anche per arredare i musei. Noi ci siamo conosciuti un po' di tempo fa.
Certo.
Ricordiamo Cerasi,
sì,
Francesco Cerasi, nato a Bari, quanto? Perché tu sei giovanissimo.
Io sono nato nel 1980.
Benissimo, quindi proprio stiamo parlando di un autore che è dell'80, ma ha già prodotto nel 2006 Uno su due, che con Fabio Volo, sì, tutti conosciamo, insomma, della sua malattia. Poi esatto, un bellissimo Ninetto Davoli, che è il compagno di letto all'ospedale, sì. Oliver Stone, sì. I liceali 2, no, non è Oliver Stone,
Battistone,
chiedo scusa,
magari il prossimo con Oliver Stone.
I liceali nel 2009 per la televisione, La bella gente nel 2009, Febbre da fieno, con i quali io ti ho conosciuto nel 2011, perché non avevo notato ancora Uno su due del 2006, Qualche nuvola uscita quest'anno, sì, e Gli equilibristi, appunto, sempre quest'anno. Ma dopo torniamo a parlare con Francesco. Adesso abbiamo in diretta con noi da Malosco il nostro Enrico Emilitri.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
Com'è il tempo lì ad Aosta? Già nevicato, perché vedo che sta scendendo la temperatura. A Trento, perché
sì,
tu sei...
Qui c'è un sole splendido e non c'è un filo di neve su nessuna delle cime.
Bene, quindi l'Alta Italia resiste, ancora c'è l'estate.
Sì, diciamo di sì.
Bene, tu oggi volevi parlarci di un qualcosa che avvenne durante la Prima Guerra Mondiale, una deportazione di italiani, ovvero sia di persone che parlavano italiano ma magari non avevano il passaporto italiano perché erano ancora sotto l'impero austro-ungarico, a Vienna, quindi i primi campi per deportati, e un'esperienza di cui tu volevi rammentarci del Monsignor Celestino Endrici, che poi sarà quello che porterà De Gasperi, se non sbaglio, proteggerà De Gasperi in Vaticano quando lo fece diventare bibliotecario.
Sì, ecco, diciamo che l'argomento è strettissimo d'attualità, soprattutto per quanto sta avvenendo in Siria con queste fughe in massa di profughi, ecco, che si rifugiano negli stati confinanti. Ecco, quando il nostro paese decise di entrare in guerra contro gli ex alleati della Triplice, per una paura peraltro pienamente giustificata, che la popolazione di etnia italiana, in parte anche ladina, potesse, diciamo, collaborare all'invasione, e questa paura divenne sempre più tangibile col fallimento della Straff Expedition del 1916, tanto che lo stesso governatore di Rovereto fece bombardare la città dal castello, e una delle bombe e oggi si trova nella piazzetta proprio di Rovereto, un proiettile che è alto praticamente come una persona, è ancora conservato appunto a Rovereto. Ebbene, a un certo punto fu deciso proprio di deportare tutte le popolazioni di confine, quindi tutte delle valli di confine, cioè la Val di Non fu risparmiata, era perché era piuttosto interna, ma la Val di Sole fu quasi completamente svuotata. Pensate che la stessa Vermiglio, ai piedi del Tonale, fu praticamente svuotata, non rimase nessuno, cioè fu proprio completamente svuotata. Gli abitanti ritornarono quasi 5 anni dopo e dovettero ricostruire il paese da zero praticamente, perché ovviamente si può immaginare come era ridotto, cioè le case erano semi diroccate perché, essendo abbandonate, chiaramente decadono, e in zone di montagna sappiamo tutti come vanno.
Quindi... E arrivano gli sciacalli, perché anche questo va detto, e questi sciacalli avevano un nome e cognome che spesso finiva non con una vocale come in Italia.
Sì, appunto. No, ecco, diciamo che fra coloro che in un certo senso ebbero a che fare con la deportazione fu il grande esponente democristiano Flaminio Piccoli, che nacque proprio mentre la sua famiglia si trovava internata in Austria.
Quindi nasce in Austria Flaminio Piccoli?
Sì, è nato proprio in Austria, e questo naturalmente lo farà crescere poi con un tangibile risentimento verso,
esatto,
i tedeschi, tant'è vero che lui durante la resistenza fu uno dei più attivi resistenti contro i tedeschi. Ecco, i campi
Ma non solo, possiamo dire che anche questa acrimonia, questa posizione negativa nei confronti degli ex padroni di casa porterà anche a cambiare, per esempio, i nomi di tutte le città.
Sì, in molti casi sì. Ecco, i campi principali erano tutti in Alta Austria, in Austria Superiore, ed erano a Braunau am Inn, che è la città natale di Adolf Hitler, quindi ha una doppia nomea negativa, diciamo.
Vabbè, diciamo, ecco, storica, ecco.
Ecco, Katzenau, cioè la brughiera dei gatti, che è forse il più importante per noi trentini, anche perché proprio lì proprio si può dire che c'era il campo principale, Mittersdorf, e Landeg, che oggi è frazione di Pollendorf. Quindi questi erano i quattro grandi campi dove proprio furono deportati in massa i trentini e anche parte dei sudtirolesi.
Perché parte dei sudtirolesi, dici?
Ecco, perché in realtà poi risultò che anche alcuni sudtirolesi, persino alcuni di etnia tedesca, in realtà non erano indifferenti a un'eventuale annessione all'Italia, perché si sentivano maggiormente garantiti, visto che l'Italia era un paese che si stava gradualmente industrializzando e quindi stava progredendo, mentre l'Austria sappiamo tutti che non divenne mai una potenza industriale, quindi rimase sostanzialmente un paese agricolo, quindi molto arretrato, e quindi si sentivano molto più garantiti. Una certa parte, per esempio, della borghesia germanica vedeva quasi con piacere l'annessione d'Italia, perché sperava, e in effetti ciò che avvenne in parte, di guadagnarci. Proprio di
magari non immediatamente, perché poi durante il periodo fascista furono trattati non proprio simpaticamente, alcuni furono invitati anche loro a andar via.
Sì, con le opzioni.
Esatto.
Infatti, ecco, con le opzioni. Ecco, fra le vittime di queste deportazioni fu anche il l'allora principe vescovo di Trento, diciamo, perché allora il principato vescovile non esisteva più dal 1803, ma il titolo esistette fino al 1962, quando poi Carlo De Ferrari, che succedette a Endrici, fu obbligato da Giovanni XXIII a deporre il titolo, perché fu abolito proprio da Giovanni XXIII. Ebbene, il principe vescovo fu deportato perché ovviamente quando fu richiesto del parere, lui disse: io non condivido gli ideali degli irredentisti, però li comprendo, e se un domani il trentino dovesse diventare italiano non ci troverei nulla di strano. Cioè, tenne un comportamento più o meno neutro,
equilibrato,
però questo bastò perché nottetempo il gendarmi austriaci entrassero nel
vescovado
e lo arrestassero, deportandolo all'abbazia di Heiligkreuz, cioè della Santa Croce, alle porte di Vienna, dove per tutta la guerra gli fu tentato di farlo abdicare senza riuscirci, perché Celestino Endrici era nativo di Don, un piccolo comune della nostra valle alle spalle di Cavareno, quindi è proprio dietro Cavareno, quindi a una decina di chilometri, forse meno, da Malosco, e quindi a un certo punto diciamo, dove c'è tuttora il palazzo di famiglia che oggi è museo, dove tutto parla.
Ne abbiamo già parlato.
Sì, ecco. E di conseguenza che cosa è successo? Che lui era più roccioso ovviamente delle sue montagne, infatti non cedette mai. Quando rientrò trionfalmente a Trento, il Papa lo elevò al grado di arcivescovo naturalmente poi, quando morì nel 1940, fra l'altro lui tentò invano di far pressione anche sul governo centrale, perché era memore di quello che gli era già successo nella Prima Guerra Mondiale. Quindi in realtà, ecco, una cosa buona che bisogna dire di Celestino Endrici, che pur essendo, come tutto l'ordine ecclesiastico, decisamente anticomunista, comunque contrario a una certa opposizione, soprattutto di sinistra, in realtà non aderì e non sostenne mai il fascismo, al contrario di tanti altri membri della Chiesa. Tenne, anzi, è tuttora molto amato proprio in Trentino, perché tutto sommato mantenne una posizione di equilibrio.
Ti dobbiamo salutare, Enrico. Grazie di averci dato questa storia, che è molto particolare, molto trascurata, delle deportazioni in Austria degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale.
Tra l'altro De Gasperi le ha anche denunciate già allora.
Certo, beh, De Gasperi sul Trentino non posso dire che abbia trascurato nulla, era la sua terra.
Sì.
Ancora un caro grazie e a prestissimo.
Ciao, ciao Alberto, ciao.
Carta vetrata.
Allora, rieccoci in diretta con Bari a Roma, perché abbiamo un'occupazione del nostro studio, devo dire, graditissima da parte di tre ospiti baresi, con Francesco Cerasi. Ritorniamo alla musica. La musica nasce scritta, perché tu sei un compositore che nasce al conservatorio.
Poco, nel
poco,
senso che ho fatto degli esami da privatista studiando.
Però scrivi,
per conto,
ecco,
sì,
non
sì,
improvvisi,
sì, sì,
il tuo lavoro è tutto sulla pagina, sullo spartito.
Sullo spartito.
So che hai fogli dove appunti proprio le note.
Sì, 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 sullo spartito e anche spesso sulla pagina scritta con parole
con
in lingua italiana.
Giustamente, giustamente, tutto richiama.
Cinema.
Anche perché le note effettivamente oggi, con quello che ci offre la musica, in qualche caso sono limitanti, perché scrivere uno spartito oggi è quasi inutile, perché poi tutto il resto, quello che è l'arrangiamento, l'arpeggio, la tonica, eccetera, eccetera, sono cose che non possono essere descritte, forse, no?
No, non possono essere descritte, vanno perché non possono essere viste, quindi sono soltanto ascoltate, e poi soprattutto si affida molto al computer ormai, quindi non...
Però il computer scrive per noi, quindi sì, in realtà le tue musiche sono state eternizzate e potranno essere riprodotte anche da un'orchestra, perché esatto. No?
Sì, sì, come spesso è successo. Comunque il computer poi usato con una certa padronanza, senza lasciarsi andare al pilota automatico,
diciamo,
è molto, molto utile.
Perché secondo me, lo vediamo con i grandi compositori del passato che hanno composto musica per film importanti, uno fra tutti Ennio Morricone, perché quest'estate l'ho ascoltato personalmente in un bellissimo concerto in Piazzale Fellini a Rimini. Molti brani li ha adattati poi alla grande orchestra, in realtà nascevano per certamente poco più di 12 elementi.
Sì, 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 sì.
Poi costruendoci intorno tutto il resto, e funzionano sempre. E io immagino Villa Panfili, Qualche Nuvola, tanti sì, di questi brani importanti che tu hai composto, ma chissà, magari domani potranno essere eseguiti da una grande orchestra. Ma veniamo agli equilibristi.
Sì.
Tu sei partito dalla sceneggiatura, quindi.
Sì.
Come hai costruito poi la musica?
Ho costruito la musica, intanto... In realtà la musica è cominciata, la scrittura della musica è cominciata al momento del soggetto. Quindi il regista mi ha chiesto di comporre dei temi sulla scorta di quanto mi aveva raccontato.
E, tu conoscevi già il regista,
sì,
avevi visto i suoi
film. Ho fatto due film, esatto, con lui, uno è La bella gente, che non è uscito in Italia, ma è uscito in Francia ed ha avuto un ottimo successo.
Sulla prostituzione, se non sbaglio.
Esatto, e anche su dei vizi borghesi, sulla perbenismo.
Ma come mai non è uscito in Italia?
Perché c'è una diatriba distributiva.
Problemi con le banche.
Problemi anche, sì, con le banche, i produttori. Insomma, poi è un film con Elio Germano e Monica Guerritore, che
però
non si pensava avesse problemi
no,
ad uscire. In Francia è rimasto quasi 2 mesi in sala.
Quindi ha fatto anche buoni cash.
Sì, sì. E in Italia no, però credo che dopo... insomma, il successo di critica degli equilibristi, il
arriverà.
Fatto che gli equilibristi siano la shortlist degli Oscar.
Ma l'hanno citato tutti, già da ieri e tutte le pagine dei giornali.
Mi auguro che si possa vedere La bella gente anche senza scaricarlo, insomma, senza andandolo a vedere al cinema.
Allora, prima di tornare a parlare con Francesco e di come ha scritto la sua musica per il film Gli equilibristi, volevamo salutare Alessandro Banda, da Merano. Come stai?
Bene, grazie, ciao.
Tu lavori moltissimo anche con la penna, non solo col computer, e lavori moltissimo con i giovani, quindi l'interazione di un professore, perché insegna a un liceo di Merano, è fondamentale.
Sì.
Quindi la materia reale, non solo la realtà virtuale.
La reazione dei giovani, insomma, è un feedback molto importante.
Ma prima di tornare a parlare con Alessandro Banda dell'ultima estate di Catullo, che è uscito adesso per Guanda, continuiamo a parlare con Francesco.
Sì.
Allora, mi dicevi il testo, quindi nasce il soggetto, arriva poi la sceneggiatura, e tu cosa fai?
E io su molte delle scene di cui penso serva la musica, concepisco una melodia che possa colmare le parti non esplicitate già nella scena. Quindi è una cosa abbastanza subliminale, e una volta avuta questa struttura tematica, melodica, appuntata proprio sulla sceneggiatura, in questo caso, nel caso del film di Ivano De Matteo, hanno girato molte scene con la musica che avevo già preparato, quindi anche Massandra l'ha sentita, gli attori hanno potuto recitare ascoltando la musica. È una cosa che non si fa molto spesso.
Sbagliato invece, perché
sì,
secondo me è fondamentale per creare l'humus giusto, anche l'atmosfera mentale.
Anche una certa coerenza tra la musica e la scena, quindi infatti non per questo, insomma, faceva Sergio Leone, la musica mi sembra fosse giusta. Purtroppo non so se avrà lo stesso effetto anche con la mia, però comunque come metodo almeno è giusto.
È giusto.
E una volta girate le scene, sul montato comincio a a rivedere sia la lunghezza dei brani chiaramente, e sia l'arrangiamento, perché poi l'interazione tra la musica e la parola anche al cinema è molto importante, perché spesso la musica va in scene in cui i protagonisti parlano.
Esatto.
E non si può.
E lì diventa pianoforte, no? Perché tu.
Diventa pianoforte, diventa archi e diventa anche un po' il modo di scrivere la musica per le canzoni, cioè una musica funzionale alla parola proprio pronunciata.
Ricordiamo che hai fatto Sanremo.
Io ho fatto un pezzo che ha vinto il Nastro d'Argento, però a Sanremo non. No.
Non sei andato con quel comico.
Con Solfrizzi, però non ero a Sanremo. A Sanremo non ci siamo andati. Ci sarei voluto molto andare, però avendo vinto il Nastro d'Argento va bene così. Insomma.
Con quale brano?
Un brano si chiama Amami di più, dal film di Eugenio Cappuccio, con il titolo bizzarro Se sei così ti dico sì.
Bene. Complimenti. Grazie. A fra pochissimo con Alessandro Banda. Tu resta con noi, però.
Certo.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca. I tanti libri.
L'ultima estate di Catullo. Siamo con Alessandro Banda da Merano. O notte lucente, lucente più di mille soli. E tu, piccolo letto offerto da Allio, che sei stato reso beato dal piacere, dal mio piacere, dal nostro piacere. Ebbene, queste sono solamente delle righe messe in quarta di copertina di un libro che veramente può lasciarvi inquieti e non in qualche modo indifferenti. Potrebbe sfregiare. Vero Alessandro Banda? È un termine che usi, sfregiare.
Sfregiare, nel senso che non è il mondo classico come viene presentato solitamente, cioè è un mondo classico avvicinato molto a quello contemporaneo, ecco, un mondo classico attualizzato.
Possiamo dire che parlano come dei giovani di oggi, questi ragazzi che sono nel libro, sono un po' i tuoi studenti.
In certo senso sì, perché Catullo, un poeta giovane, aveva intorno a sé, come suoi colleghi di poesia, come suoi amici, un gruppo di giovani, no? E erano proprio dei giovani che contestavano in un certo modo le istituzioni, sia quelle letterarie, sia anche le istituzioni morali di Roma. Tant'è vero che uno studioso francese, proprio nel 68, un professore all'università francese che ha il cognome italiano ma è francese, si chiama Granarolò, scrisse un saggio intitolato Catullo, poeta della contestazione giovanile. Quindi in questo senso c'è il nesso con i giovani.
E chi ti è stato vicino in questi anni, in questa casa editrice importante, la Guanda, cosa ha detto di questa tua sterzata sul passato, dopo aver fatto Pasolini, aver fatto tanti grossi contemporanei che sono diventati con te dei protagonisti di narrativa, perché la bellezza della tua scrittura è che tu parti da una grande cultura, non a caso ti adoriamo, e poi arrivi anche a una grande creatività, perché unisci un po' la saggistica alla narrativa.
Sì, io parto sempre da dati, diciamo così, storici, anche per questo Catullo, sono sempre fondato sia sui testi di Catullo, sia anche da quel poco, perché non è molto, che i testi antichi ci dicono su di lui. Nella casa editrice non mi hanno detto niente, cioè mi hanno dato carta bianca, io insomma per fortuna posso scrivere quello che voglio, quello che mi pare, e fino adesso hanno sempre accettato, sono sempre stati contenti, non è che mi indirizzino. Insomma, mi
e con la terza questo piccolo tradimento?
Beh, tradimento, ma quello è una specie di una guida turistica sui generis. Quello è un libro che ho scritto perché me l'hanno chiesto, ho visto che il taglio che danno alla collana è autobiografico, e solo per quello ho scritto un libro sull'Alto Adige, perché sull'Alto Adige ci sono centinaia di libri in tutte le lingue, in tedesco, in italiano, anche in inglese, insomma, quindi quella è stata una cosa così estemporanea, una parentesi.
Non hai la malattia di scrivere due libri l'anno, ecco.
No, l'ho scritto proprio così, me l'hanno chiesto, io ne scriverei uno ogni 20, diciamo, però insomma, i ritmi sono un po' più come dire frenetici, quindi cerco di scrivere, insomma.
Anche perché hai i tuoi lettori, hai i tuoi estimatori, persone che chiedono con ansietà il nuovo libro, e possiamo sapere se stai lavorando a qualcosa di nuovo a proposito?
Sì, sto lavorando a qualcosa di nuovo, una storia di eredità. diciamo, una sorta di eredità contese.
Molto italiana, immagino.
Sì, italiana, sì. Una storia di questo tipo, insomma, è un testo da un lato molto truce, dall'altro satirico, però la base è una contesa ereditaria.
Lo leggeremo con interesse nel 2013 a questo punto.
Sono nel 2013, forse nel 2014 o nel 2015, perché insomma...
Non diamo fretta allo scrittore che deve creare col suo tempo.
Sì.
Ti ringraziamo ancora Alessandro e speriamo di poterti riascoltare. Non ci lasciare, ascolta la nostra trasmissione anche da Merano, dove si può ascoltare, lo sai.
Sì, va bene.
Ciao.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Marco Carrara da Bergamo, eccoci.
Buongiorno.
Silvestro Ferrara, tua scoperta, tuo grande amico, perché sappiamo che vi conoscete già, vi frequentate, vuole essere intervistato solo da te, su Super Giusti, Super Tosti, Super Veri, alla scoperta dei supereroi fai da te.
Ciao Marco, innanzitutto.
Salve Silvestro. In questo libro, a quanto ho capito, ci sono molti tipi di supereroi, giusto?
Sì.
Ci sono quelli che aiutano i barboni. Anzi, prima di tutto, che cos'è un vero supereroe? Fammi una sintesi in poche parole.
È un vero supereroe, partiamo dall'aggettivo, dal primo aggettivo, cioè il vero supereroe, quindi una persona che esiste davvero, è una persona comune, una persona come noi, i nostri stessi problemi, i nostri stessi ritmi di vita, insomma. Però ha questo desiderio di aiutare gli altri in qualche modo e quindi si traveste, si crea un'identità da supereroe ed esce in giro di notte prevalentemente per combattere il crimine o per aiutare la comunità, per rendersi utile alla comunità in qualche altro modo, magari talvolta anche bizzarro, ecco.
Ecco, e oltre a quelli che so, appunto, che cioè, aiutano i barboni oppure pattugliano e chiamano la polizia o quelli che pattugliano e poi menano effettivamente,
sì,
quei criminali, però c'è anche uno dei più antichi real superheroes che era ecologista, The Fox. Cosa faceva The Fox?
Ah, hai preso il forse uno dei capostipiti di questo movimento. The Fox è un più che un supereroe, ecco, infatti io non l'ho inserito nel gruppo dei veri supereroi, ma nei loro modelli in qualche modo. The Fox era attivo in Illinois alla fine degli anni 60 e si trovava in una zona in cui il fiume The Fox, appunto da cui ha preso il nome, era pesantemente inquinato dagli sversamenti di tutta una serie di industrie di vario genere che c'erano lì, e questo causava ovviamente la morte di tanti animali selvatici. Lui non poteva sopportare questo e cominciò una battaglia impari, che però in qualche modo ha vinto contro gli industriali. Di soqquatto di notte si introduceva nelle fabbriche, ostruiva scarichi, ostruiva ciminiere, o peggio, entrava negli uffici e versava in faccia ai direttori e ai magnati dell'industria, rovesciava sacchi con cadaveri di puzzole, di altri animali selvatici.
Così imparano a inquinare.
Ecco.
E alla fine, attirando l'attenzione con queste azioni, ha permesso che vi fosse un vero controllo sull'inquinamento ambientale nel suo paese, giusto?
Certo, nel suo stato, esatto. Per questo dicevo
l'attenzione.
Che in qualche modo ha vinto. Nel suo stato non esisteva una legislazione per la tutela ambientale, ecco, era molto blanda, non esisteva più che altro un ente che se ne occupasse. Per cui è interessante anche doveroso sottolineare che dopo che questo ente, questa agenzia poi è stata fondata, The Fox si è ritirato a vita privata.
Passiamo a un supereroe più strano, perché attorno a questi supereroi reali si cerca anche di costruire un mito, un po' come si è costruito un mito indipendente da quegli antichi attorno ai supereroi dei fumetti. Per cui si costruiscono anche delle storie abbastanza incredibili in alcuni casi. e c'è uno che addirittura è venuto dal futuro sopra un gabinetto. Chi è?
Sì, dice di essere venuto, insomma sostiene di essere venuto dal futuro su un gabinetto. Si tratta di Capitano Zon, anche lui è uno dei senatori, diciamo così, del movimento. Lui opera in Irlanda, ma anche negli Stati Uniti ormai da oltre 20 anni.
C'è anche un video su YouTube, mi pare.
Sì, ce ne sono diversi. Anzi, lui è uno dei meglio attrezzati. Si è anche autoprodotto un documentario
celebrativo, immagino.
Sì, sì.
È seduto su una tazza di gabinetto, no?
È seduto su una tazza di gabinetto perché quella è la macchina del tempo che l'ha portato da noi. Volevo fare una piccola premessa. Ecco, questa storia. Lui
che è in studio oggi con noi.
Cosa?
Capitano Zone, studio oggi con noi.
No, Alberto, a questo punto mi inserisco un secondo solo per fare outing. Io dopo le 5 del pomeriggio mi mangio 2 bombe alla crema, entro in una cabina telefonica e mi trasformo in Capitan Bombolotto, nobile supereroe al servizio del colesterolo.
Torniamo alle cose serie, Marco Carrara.
Insomma, Capitano Zon è anche armato di tavoletta, o meglio asse del water, che usa come boomerang, e lo usa davvero, mena davvero con questo asse.
Non ridere.
No, ma chi mena, Silvestro?
Mena mena i malintenzionati. Ecco, lui non è, da dire la verità, non è dei più violenti. Gli è capitato di doversi difendere, lo racconto, da una persona che lo voleva smascherare. Allora si trovava in un bagno di un ristorante. La prima cosa che gli è capitata tra le mani è stato proprio questo sedile, e poi ha pensato bene di farlo diventare il suo simbolo. Ecco. Interessante questa storia perché lui, certo, ha costruito questa storia, dice di essere venuto dal futuro per evitare in missione per conto degli Stati Uniti, per il governo degli Stati Uniti, e per evitare una catastrofe imminente, la terza guerra mondiale, per il controllo delle risorse petrolifere.
Ecco, oltre a supereroi così super righe, ci sono anche dei supereroi molto più normali, che sono a tutti gli effetti dei cittadini modello che, per essere cittadini modello, indossa una maschera, come Entomo.
Sì,
di Napoli.
E qualcosa su Entomo.
Che è napoletano, se non sbaglio, no?
Sì, è napoletano, è il vanto, insomma, della scena italiana. Lui è, dicevo l'altra sera in una presentazione, una sorta di ideologo del movimento, a differenza anche di molti suoi colleghi che a volte eccedono superano di molto anche il confine tra legalità e illegalità. Entomo è sempre stato molto equilibrato. Lui è uno dei primissimi, ecco, lui addirittura dice di aver iniziato da bambino con il nome di Bambino Ragno. Lui abita a Napoli, c'era un grande spiazzo di fronte al palazzo in cui abitava, o meglio, in cui i tossici andavano, insomma, dopo il tramonto, i tossici andavano a consumare le loro dosi. E lui già da piccolo aveva la stanco, insomma, dell'incuria, e anche da parte delle forze dell'ordine, c'è da dire che lasciavano che tutto ciò avvenisse. Si industriò per creare tutta una serie di piccole trappole con le quali riusciva a tenerli lontano, quantomeno a far cambiare loro aria.
E ecco, poi supereroe, sì, attuale, che mi interessa perché non ho capito che cosa faccia. In pratica, io l'ho visto anche in un programma televisivo registrato che hanno caricato su YouTube, che era tutto vestito di nero e rosso, da capo a piedi non si vedeva un lembo di pelle, che è il Guardiano di Bergamo. Ma cosa fa il Guardiano?
Il Guardiano è più che altro vicino a un cosplayer. Da quel che mi risulta, è più si veste da supereroe, è in contatto ed è
non, insomma, è ancora particolarmente attivo, insomma.
No, lui è attivo. Loro, insomma, io non l'ho mai incontrato di persona, quindi ti devo riferire quello che dice lui. Lui sostiene di andare a caccia di spacciatori, però di non intervenire di persona, ma di segnalarli alla polizia. Quindi
va benissimo comunque.
Sì, questo ci va bene, certo.
La forte. Anche
non sei tu, Entomo, Marco, no?
Una cosa simile, mi sembra, no?
Marco, non sei tu, non vogliamo che ti faccia del male qualcuno, eh? Perché a Bergamo...
No, io penso di avere almeno 20 kg in più a giudicare.
Ma non credo.
Ma guarda che quello non è un fattore discriminante. Hai sicuramente avuto modo di leggere che ci sono supereroi che vanno oltre il quintale, eh? Non
ecco,
sono
io
proprio atletici.
Come forma fisica raggiungere Captain Sticky. Dimmi qualcosa su Captain Sticky.
Beh, Captain Sticky è forse l'oversize per eccellenza. Lui pesava, parliamo al passato purtroppo perché è deceduto da qualche anno, pesava 120 kg. E negli anni 70, ecco, lui sì che si può dire fu il primo supereroe, il primo giustiziere a vestirsi da supereroe. Aveva un costume... oggettivamente, insomma, di dubbio gusto, perché era molto aderente, pagliettato, e anche le sue armi gli facevano onore. Aveva le famose granate al burro d'arachidi, di cui lui era evidentemente chiotto, e che esplodevano grazie a un intruglio chimico con l'Alka-Seltzer. Che
non diamo formule che poi domani ce le tirano addosso, eh?
Fantastico.
Marco, ti dobbiamo salutare, ma l'intervista, devo dire, entrerà negli annali della radio. Tra l'altro abbiamo un ascoltatore che è il fondatore di Radio Città Futura, perché l'ho incontrato l'altra sera, che è Renzo Rossellini, che molti anni fa, non era che maggiorenne da qualche giorno forse, iniziarono le trasmissioni da Piazza Vittorio. E questa cosa, devo dire, mi commuove, pensare che questa radio, Città Futura, sia una delle prime radio d'Italia, veramente fra le prime cinque, un po' come Radio Alice, come altre che si sono... E noi continuiamo a tenere alto questo nome facendo radio. Marco, grazie ancora, alla prossima.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Anche questa puntata volge al termine. Dopo tre stagioni continuiamo a avere Cristiano Draghi. Come stai?
Eccomi qua, sono qua. Caro Vigo.
Senza di te non era la stessa carta vetrata, non chiudevamo come al solito. Intanto ricordiamo che la trasmissione è dedicata, questa puntata, a una scomparsa. Purtroppo Roberto Roversi è scomparso venerdì, è il grande poeta, amico di Lucio Dalla, tanti testi, per uno tra le più belle.
Se non mi sbaglio, il direttore di Lotta Continua a un certo punto, vero?
Ah, subito metti il chiodino, bravo.
Ma
bravissimo.
No, vabbè,
esatto, direttore di Lotta Continua, quindi tuo collega giornalista, esatto.
La storia del giornalismo italiano, perché Lotta Continua, al di là di tutto, anche solo dal punto di vista grafico, ha provocato una vera rivoluzione.
Una vera rivoluzione.
Forse è uscita più lì che quell'altra che pensavano. Vabbè.
Cristiano, parliamo di Zanzotto, è stata pubblicata.
A proposito delle scomparse,
altro poeta.
Era vicino tanto quanto Zanzotto. Rovigo, il Polesine, è la terra proprio fra le due aree, no? Fra Venezia e Bologna, passi giusto appunto da queste parti. E quindi, insomma, diciamo, siamo equidistanti, e veramente fa tristezza la scomparsa dei poeti che dovrebbero essere in qualche modo eterni, ma resta quello che scrivono. Ho fra le mani un libricino piccolo, sono poche pagine, una cinquantina di pagine, edito da Edizioni Polistampa, Quaderni della Fondazione Il Fiore, e riporta gli atti del convegno per Andrea Zanzotto, fatto a Firenze il 29 novembre 2011. Ora, io volevo dire che guarda un po', vedi che di Zanzotto si parli di più fuori dal Veneto che qua, e invece bisognerebbe veramente riuscire a fare in modo che questi personaggi e il loro lavoro non venga dimenticato. La Fondazione Fiore è curiosa, io già qualcosa ne sapevo, ma sono andato a riguardarmelo. Pensate, a un ente culturale fiorentino che ha come scopo promuovere la poesia, che Dio le benedica veramente. E fra le tante cosine che ho trovato qua dentro è un intervento molto interessante di un ricercatore che ora lavora a Siena, studia a Siena, Stefano Dalbianco, un padovano, ricercatore ora in letteratura e comparato all'Università di Siena, poeta e critico stilistico, dice di Zanzotto, ma credo valga per tutti, che cosa sono le cose importanti della poesia: la bellezza, ossia la qualità poetica della scrittura, e il fatto che ciò che si dica.
Stefano Dal Bianco Cristiano ha scritto un libro bellissimo di impostazione zanzottiana, si intitola Ritorno a Planova, è uscito mi sembra nel 2006 o 2007 per la collana di Mondadori. Sì, sì.
Ah, bene, beh, Ritorno a Planova, Mondadori 2001. Vedo,
2001,
vedo,
ecco. Scusami.
No, no, vabbè, sto guardando la sua nota degli autori. Io
scusa,
sono
io sto frugando nei cluster cerebrali, no, quindi sono cioè, più labili.
Sì, appunto, mi sembra che io ho strumenti più forti. Comunque, veramente la cosa che dice secondo me è fondamentale, cioè che le cose che uno scriva siano belle e quindi di qualità poetica, ma anche che siano importanti, cioè si dica delle cose importanti, interessanti, che hanno a che fare con... perché c'è anche poesia ben scritta che non dice niente, e poesia importante è purtroppo scritta male. Però ti dicevo, la cosa che mi colpisce è quella che questa attenzione ci arrivi dalla mia, tra virgolette, toscana, e mentre invece mi piacerebbe tanto che convegni del genere si facessero da queste parti.
Ma li faremo. Una casa editrice si propone, sento Elena che si fa avanti, che vuoi dire Elena? Farai te un convegno su Zanzotto?
Posso pensarci un attimo, perché è impegnativa la faccenda.
No, perché è una ragazza molto dinamica, che è una casa editrice a Bari, e quindi pensavamo di coinvolgerla. Magari Elena Manzari vuole portare Zanzotto a farlo conoscere un po' di più a chi ci abita vicino, perché ahimè, Nemo profeta in patria, è un po' un vecchio dire, no?
No, è così, io temo che sia in questa maniera, poi d'altronde lo dico da direttore della Voce di Rovigo, ma io vengo da Firenze, e bisogna espatriare ogni tanto, girare il mondo. A proposito di mondo, cioè, leggo alcuni versi dell'opera Beltà di Zanzotto, ripresi in questo libro, che a me mi hanno affascinato. Io Zanzotto in realtà lo conosco abbastanza poco, però ti posso leggere 3 righe?
Assolutamente sì, tra l'altro salutiamo Samuele Cattine che ci conferma che fra pochissimo noi saremo in diretta anche a Rovigo, ad Adria, fino a Chioggia con la mitica Radio Clodia. A te la parola.
Bene, Chioggia, vediamo se ce la includiamo, sai che qui si parla tanto di province, c'è una proposta che dice di fare un Polesine più grande, una provincia.
Hai un minuto, vai.
Mondo sì è buono, esisti buonamente, fa... che cerca di, tendi a, dimmi tutto. Poi qui salta un pezzetto, fa buonamente un po' il congegno, abbia gioco, su, bello, su, fantastico, da dire al mondo, su, bello, su. Io lo trovo un modo di scrivere meraviglioso, veramente leggiamo la poesia.
Grazie Cristiano Draghi e alla prossima puntata.
Sì, io mi preparo.
Facciamo fare un saluto corale a tutti i nostri ospiti oggi in studio, siamo tanti, ma dopo una pausa estiva volevamo avere calore intorno.
Salutiamo Elena Manzari, Silvestro Ferrara, il nostro amico
Francesco Cerasi. Arrivederci a tutti.
Arrivederci.
Grazie.
A tutti.
Arrivederci.